in consiglio comunale questa, gli assessori di riferimento, ricordo intervento di Sopranzi e di Bacci. Quindi per l'85% degli abitanti dire che si raddoppia la TASI eleva a dire si raddoppia patrimonialmente, ora speriamo vengano tolte completamente, però al momento del verbale questo è, si raddoppia integralmente la tassazione patrimoniale sul nostro territorio. Poi abbiamo fatto rilevare come molti comuni adottano fasce di TASI differenziate a seconda del reddito, come l'addizionale IRPEF. Abbiamo chiesto con mozione almeno una considerazione di queste cose, le avete respinte. Abbiamo chiesto di rinviare il Consiglio per una valutazione più ponderata, non scadeva nulla e avete detto no, andiamo a votarla in questo Consiglio. Bene, tutto lo spessore di questo lavoro, del dibattito che c'è stato, della nostra proposta, la popolazione cosa, che dice voi Orizzonte Comune cosa avete proposto sulla TASI, come ha risposto la maggioranza, eccetera, capite bene che con quelle tre parolette non si ricava. Anche qui io lascio questa traccia, che è la traccia che ho preso dal lavoro che noi facemmo per l'intervento su questo punto, ma se non siete abbastanza garantiti dalle mie parole, rifacciamoci alla registrazione, ma non può andare a verbale, vi esorto, non può andare a verbale nemmeno a colpi di maggioranza, votazioni su questioni importanti come sul bilancio, i tributi e le tasse locali, senza che non vengano esposte chiaramente le posizioni sull'argomento delle componenti di questo Consiglio. Questo dovrebbe essere, diciamo, largamente condiviso. Ugualmente la 28, noi avevamo detto che eravamo felici che fosse raccolta la nostra proposta l'anno scorso riguardo l'IMU unica, che pensavamo fosse critica mantenerla in quel modo, e sul comodato d'uso, anche questo non è risultato a verbale. La 29, sulla Tari abbiamo fatto un ragionamento tutto, ricordo anche l'assessore Sopranzi, anche la stazione ecologica, e rilevato che il Comune non esercita un controllo reale sul servizio, per cui è impossibile approvare con cognizione di causa le tariffe Tari proposte, e abbiamo lasciato depositato che l'agevolazione concessa con la delibera di giunta, quella famosa esenzione fino a 2.000 euro, era assunta in violazione dell'articolo 25,4 che afferma concordemente al TUE la competenza consiliare e non di giunta in tema di tariffe. Quindi, ditemi, rappresentato questo problema, come intendete procedere. La cosa più negativa sarebbe quella di andare, diciamo, di nuovo a colpi di maggioranza a dire sì, Orizzonte Comune fa questa rilievi, però noi approviamo i verbali così come sono scritti. Questo in particolare su questo tema, come su altri, sul bilancio, è veramente lacunoso a chiunque ci dovesse mettere gli occhi dentro, è lacunoso per la nostra cittadinanza e sarebbe cosa buona e giusta o prendere queste cose se ve le ricordate e le condividete, o noi non pretendiamo di essere la verità rivelata, sbobinare la registrazione e far vedere la posizione di tutti noi sulle tasse locali. Procedo perché questo, velocemente, perché questo meritava una considerazione raggruppata. La 30 è ok, la 31, non, sulla 31, che pure il tema è importante, non c'è nessun piano delle alienazioni. Noi facemmo una serie di riflessioni, ricordo Marzio Volpi, mi ricordo il terreno vicino alla chiesa Lorenzana, ricordi Marzio, eccetera, eccetera. Noi facemmo una serie di riflessioni che non risultano assolutamente a verbale, quindi anche qui file. Poco o tanto che sia stato detto, è stato detto qualcosa. La 32, programma per l'affidamento di incarichi di studio di ricerca consulenza, dove voi andate sempre in premessa che al proprio interno non vi sono figure, risorse, poi da altre parti dite che abbiamo troppo personale e abbiamo troppa spesa di personale, anche qui non risulta nessun intervento a verbale e chiederemmo l'acquisizione dei file. La 34 è ponderosa. Ed è l'approvazione del bilancio di previsione. Nessun intervento a verbale, sono solo citati i nomi degli intervenuti, chiediamo l'acquisizione del file sulle considerazioni sul bilancio, rilevantissimo come le tasse. La 35 è a posto, la 36 è a posto, la 37 è a posto, la 38 è a posto, la 39 è a posto. La 40, questo è un aspetto, signor Sindaco, che ci tengo personalmente, anche diciamo tra noi e lei, tra noi e nel rapporto, la 40, se si può vedere un attimo l'ultima frase. L'ultima frase del verbale: interviene il sindaco, il quale afferma che il ricordo che avranno i bambini della loro scuola sarà sicuramente migliore rispetto a quello che avrebbero avuto se la sistemazione provvisoria della scuola fosse avvenuta all'interno di moduli prefabbricati, come auspicato dalla minoranza consiliare per la soluzione del problema, e conclude il proprio intervento chiedendo ai consiglieri di minoranza di attenersi per il futuro a un rigore più formale. Liberissimo di esortare al rigore più formale, accogliamo volentieri l'esortazione. Liberissimo di ritenere che i bambini avranno un ricordo migliore della scuola. Non libero, signor Sindaco, di dire che la nostra idea per la risoluzione dell'emergenza era i moduli prefabbricati. Non l'abbiamo mai detto, non risulta vero perché 140 persone hanno sentito lei, la direttrice didattica, suggerire lei questa cosa, quella sera famosa al tendone. L'unica cosa che abbiamo detto, chiedendo anche consigli comunali aperti, coinvolgimento di popolazione, era che noi avremmo volentieri fatto una disamina, e non solo fatta fare agli uffici, di tutte le soluzioni, comprese i moduli, questo sì. Però che noi, senza vedere i costi, le carte, i pro e contro, avremmo perorato o comunque votato a favore dei moduli, non esiste, né in cielo né in terra, non è il nostro pensiero. Chiunque ci ha sentito ripetutamente, quindi pregherei di non attribuirci questa, quindi se ritiene lasci pure l'esortazione, lasci pure il ricordo dei bambini, lasci pure tutto, ma noi non ci siamo noi dietro l'idea di modulo. O dietro il suggerimento di modulo, e di quale modulo poi? Allora. Un attimo, signor Sindaco, il 41 è l'ultimo. Il 41 è il regolamento comunale per la disciplina delle modalità di utilizzo e gestione dei campi sportivi. Qui, nella parte sempre di verbale, perché il resto del verbale poi ci siamo, assolutamente, e anche la nostra posizione. Nella parte invece descrittiva, a terzultimo periodo, interviene il consigliere Toncelli, il quale afferma che si tratta di una materia molto sensibile che ha fatto scintille nella scorsa campagna elettorale e che a suo avviso sarà così anche per le future. Afferma che il regolamento di gestione dei piatti sportivi deve indicare chiaramente quali sono i criteri e quanto bisogna riconoscere a chi gestisce. E qui arriva la frase che io non ho detto, e dice chiaramente che a suo avviso la scelta del gestore, il costo di gestione, gli orari d'apertura, i contributi, i canoni devono essere decisi dal Consiglio Comunale per escludere la discrezionalità del funzionario. Io ho detto l'esatto opposto, che il Consiglio Comunale è sovrano nel dare la griglia, nel dare i criteri, come in ogni altro regolamento, poi il funzionario si deve attenere a quella griglia, ed è il senso della frase precedente che vi ho letto fino qui. Non è il mio pensiero, voterei contro, lo proponeste voi. Il Consiglio Comunale deve lavorare sul regolamento, non deve lavorare sui casi singoli di quella o quella associazione in gestione o altro, e quindi chiedo che venga tolta questa cosa, altrimenti anche qui, se non ci si fida, si sbobini e si vedrà che il senso è questo. La 42 a posto, grazie. Allora. In pratica due nuclei forti, riassumendo, i tassi e tributi, il resto sì, insomma sì, sono quisquilie. di rappresentare meglio il pensiero dei componenti del Consiglio, i tassi e tributi e l'atteggiamento sul bilancio. Sul bilancio
prima credito. Ancora di scendere nel merito dei verbali, io devo fare delle precisazioni. Allora, la prima, purtroppo il legislatore da qualche tempo a questa parte, da qualche anno a questa parte, sembra che abbia fatto di tutto per ostacolare l'esercizio della democrazia nei piccoli comuni, riducendo il tempo a disposizione dei consiglieri, obbligandoli, vincolandoli, riducendo il numero dei consiglieri, riducendo i rimborsi, limitando le spese di promozione. Cioè sembra che ci sia, è evidente, una volontà di impoverire sempre di più la democrazia, perlomeno nei piccoli comuni. Questo lo vedete voi davanti alla minoranza, lo vediamo noi davanti della maggioranza. Infatti, quando è stata scritta quella legge che dice che i consigli comunali devono essere fatti preferibilmente fuori orario di lavoro, è perché, siccome se c'è un consigliere comunale che è un lavoratore dipendente, come me, Polizzano, forse basta, non so, Valentina Balestri, prima il consigliere aveva diritto a tutto il giorno di rimborso, ora ha diritto solo alle ore del consiglio più il viaggio. Quindi il legislatore dice: se te lo fai fuori orario non gli si rimborsa nulla o meno. Tuttavia è altrettanto evidente che se li fai dopo cena, siccome con i nostri tempi è praticamente certo che sforiamo la mezzanotte, sforando la mezzanotte devi rimborsare tutto il giorno successivo. Allora, il punto qual è? Il punto è che tendenzialmente dovremmo orientarci nel fare i consigli comunali nel tardo pomeriggio, perché fuori ora di lavoro ci siamo già ora da un po', perché è dopo le 17, no? Nel tardo pomeriggio, quindi dalle 17-18 in poi. In certi casi possono essere fatti anche dopo cena, quando non sono troppo lunghi, per non sforare nella mezzanotte, anche se dopo cena lei non c'è le sue esigenze, ci sono anche altre persone che hanno altre esigenze. Dico semplicemente che, visto che si fa mediamente un consiglio al mese, è opportuno che, visto che siamo tutti chiamati al sacrificio, perché fare il consigliere comunale in un piccolo comune è un sacrificio, prima ha detto Toncelli, io condivido, anche fare l'amministratore è un sacrificio, perché non so se sapete quali sono gli emolumenti per gli assessori, sono ridicoli. Per cui, quando capita che si deve fare un consiglio comunale nel pomeriggio, è bene che si cerchi per quanto possibile di organizzarsi per poterlo fare, perché chiaramente, visto che siete stati investiti da questa responsabilità, chi si candida a amministrare un comune non può pensare di farlo solamente dopo cena. Per cui noi cerchiamo in qualche maniera, a volte siamo riusciti, oggi no, di venirvi incontro, però voi non potete pretendere che tutta l'azione politica del comune si svolga dopo cena, anche perché in questo caso ci sono delle persone invitate, dei tecnici, ci sono dei dipendenti comunali che sono in servizio per illustrare i punti successivi, e se costoro dovessero montare di servizio dopo cena dovremmo pagare gli straordinari. Ecco, perché lo spirito della legge non è quello di dire che è solo una questione economica. Ora, noi avete credo ricevuto, no, un ordine del giorno integrativo che ha raccolto dei punti, e magari se ne farà un altro, mi pare la consigliera Filicioli aveva suggerito, quando è particolarmente lungo, di dividerlo in due, ma per quanto possibile il suggerimento lo prendiamo. Ci sono dei comuni, io per caso ero a Canneto, una frazione, non so se sapete dov'è,
Monteverdi,
che non è superiore a 5.000 abitanti, il consiglio comunale era convocato per le 8.00 di mattina. Dipende, insomma, anche lì ci sono dei comuni che hanno il segretario comunale, noi abbiamo a metà con Montecatini, altri ce l'hanno indiviso in tre, quindi il segretario ci vuole, ecco. Diciamo che prendiamo la vostra esortazione in debito conto e cerchiamo per il futuro di venirvi incontro. Anche a me tornerebbe meglio a volte dedicare il pomeriggio ad altre attività e non a stare 25 minuti sui verbali, anche perché, lasciatemi dire, noi stiamo approvando non solo i verbali di una seduta, questi si sono già approvati. Quando si approvarono una serie di sedute consigliari da dicembre in qua, in quell'occasione lì furono fatte delle eccezioni, come sono state fatte ora, e queste eccezioni sono state verbalizzate. Quindi la delibera d'approvazione fu una delibera con una discussione, con un suo verbale. Quindi oggi approviamo il verbale di quella delibera lì. Visto cosa ne è scaturito, questo punto numero 6, fra qualche consiglio comunale, si approverà il verbale di questa seduta qui. E che accaduta qui, si sono riaperte le delibere di dicembre. Ma non è che si approva il verbale di dicembre. Quello è già stato approvato o respinto, non mi ricordo. Si approva la discussione. Quindi se si fa così ogni volta, con le scatole cinesi, si arriva all'infinito. Il concetto qual è? Il concetto è che per legge il segretario comunale è tenuto a rappresentare nella discussione i termini fondamentali degli interventi, che non possono chiaramente essere alla lettera quello che viene detto, per un motivo fisico: non può il segretario a mano riprendere tutto quello che viene detto, perché non ce la fa fisicamente, nessuno riesce a scrivere alla velocità con cui noi si parla. Ecco perché alcuni anni fa fu deciso di installare un sistema di registrazione, perché a volte quando si verbalizzano i concetti può capitare che, facendo una sintesi, può capitare che delle parole sfugano e il messaggio che viene trasmesso non è rispondente a quello che voleva essere nelle intenzioni di chi l'ha dette certe cose. Quindi, a scanso di equivoci, si fa riferimento alla registrazione. Per cui, se voi avete ritenuto che su una serie di verbali volete accedere alla registrazione, fate un messaggio alla segreteria e la segreteria, che le ha tutte archiviate, ve le fornisce. Detto questo, non è, e aggiungo ulteriormente, quando si approva un verbale non è che lo si può cambiare. Cioè, il verbale o si vota a favore o si vota contro, o si vota a favore o contro o a astenersi, dando una motivazione. Quindi, se lei, consigliere Toncelli, dice: secondo me questo verbale non rappresenta il mio pensiero, noi non lo possiamo cambiare, però lei può dire: io voto contro per questo motivo, e allega agli atti la sua dichiarazione. Chi poi fra tanto tempo leggerà quel verbale vedrà certe cose, e dopo qualche consiglio vede che lei ha detto che in realtà voleva dire altre cose. Lo stessa cosa posso farla io, può farla chiunque, però il verbale non si può modificare, perché se noi lo modificassimo significa che non è il verbale di quella seduta, è il verbale che noi facciamo dopo alcune settimane. Io, per esempio, sono intimamente convinto che lei lo abbia affermato chiaramente, che mentre criticava la soluzione del PIP era a favore dei moduli, ne sono intimamente convinto, magari mi sbaglia. Magari lei l'ha detto in un momento in cui pensava ad altro, si è espresso male. Il punto qual è? Lei ritiene che la soluzione migliore sarebbe stata quella dei moduli? Ha detto di no, l'ha dichiarato, è a verbale, per cui chiunque domani lo legge lo vede. In quella seduta lì c'è scritto che lei ha detto dei moduli. Lei vota contro ora dicendo che il verbale non rappresenta la realtà. Questo sì, ma non possiamo modificare il verbale. Non so se mi sono spiegato. Quindi lei lo può emendare, detto male, lo può può allegare agli atti delle dichiarazioni scritte, sia l'ideale sarebbe farlo il giorno stesso della delibera. Lei fa delle dichiarazioni e sulle parti salienti produce un documento scritto. Viene acquisito agli atti, l'ha scritto lei, e quindi su quello non si discute. Se invece, mentre si espone un concetto, quando si argomenta, uno a volte capita che prende la tangente o gli viene in mente qualcosa fuori dal contesto, e poi rileggendosi, a volte capita anche a me che rileggendo verbali non è proprio esattamente significativo di quello che io ho voluto dire, però uno cerca di vedere il senso. Se ritiene che ci sia scritta una cosa in maniera significativa, significativamente diversa da quella che lui si ricorda essere la realtà, allora può dirlo. In pratica però noi dobbiamo decidere se questa delibera qui, che riguarda l'approvazione di alcuni verbali e del verbale di una delibera di verbali, quindi verbale di verbale, è sostanzialmente, con le correzioni che voi potete mettere agli atti, che il segretario ha notato e che lei può anche depositare per scritto, perché ha citato diversi numeri, magari ce n'è uno sbagliato, per cui se lei lo mette scritto ancora meglio, se con queste correzioni il suo voto è a favore, contrario o di astensione. Però va licenziata, perché se io anche la ritiro, la prossima volta gliela devo riportare così, di legge, perché il verbale è quello lì, è quello che il segretario ha scritto e ha depositato, non lo possiamo modificare. Commentare sì, ma dicendo che non è vero, dicendo che quello che vuole, però il verbale è quello, voti contro, cioè faccia quel che crede, però le interrogazioni le ha prodotte, io non so, posso dirle, potrebbe, una volta che si è chiarito che una metà circa, no? Ora più o meno, di punti sostanzialmente li ritiene rappresentativi,
di più
una buona parte,
di più sono, vanno bene,
è una buona parte rappresentativi, un'altra parte no. Può, come dire, votare sì a favore con questa riserva, votare contro però con questa dichiarazione, deve decidere lei, qui non c'è purtroppo alternativa. E per chiarimenti qui chiudo, ha citato degli aspetti, è tutto registrato, è tutto su CD, credo le possano fornire sia un supporto fisico ma anche un file, perché credo siano file audio che si possono leggere con qualsiasi dispositivo. No, però si possono convertire.
Quelli che chiedo non sono quelli che ho avuto sono chiariti.
Ah.
Sì,
col CD.
Il file.
Ah, il file, ah, vabbè, lo converto.
Ma è uguale, ho un supporto e l'altro è uguale. Non ho più citato quelli.
Quindi non noi possiamo quelli modificare. Ecco. Vorrei... Integrate cosa volete, ma.
Può sempre comunque anche travisare. Io mi aspettavo molto di più, caro sindaco. Io mi aspettavo che si dicesse: voi, minoranza, maggioranza, qualsiasi consigliere deve scandire con precisione e con chiarezza la propria opinione e invitare la parte tecnica a registrare quella dichiarazione. E che discorsi sono ormai votato, lo so, però è giusto che emerga da questo consesso la verità. Poi chi ha torto e ragione, questo sono valutazioni, le fanno. Però io avrei fatto questo, un buon insegnante, avrei fatto questo invito. Voi siate chiari quando date la dichiarazione di voto, allora. Siete precisi, senza tante tergiversazioni. Però anche chiede la chiarezza alla parte tecnica che lo registra. E questo credo sia il minimo in democrazia.
Un esempio: prima Toncelli ha parlato ininterrottamente per 22 minuti. Lo sa cosa significa? Ha parlato in maniera fluente. Cosa significa tradurre 22 minuti per scritto? È impossibile. Quindi il segretario cerca di seguire il discorso mentre ascolta, scrive e cerca di rappresentare il senso. Alla delibera successiva Toncelli legge il verbale. Se secondo lui in maniera sintetica il suo pensiero è stato ben rappresentato, lo vota. Se no dice: sono contro perché quella cosa che ho detto non è scritta e te la metto ora per scritto e gliela dà. Oppure, meglio ancora, ma l'ho appena detto, quando fate un intervento e volete essere certi che quella parte lì resti a verbale, il mio suggerimento è di produrla per scritto, passate il foglietto al segretario che la lega, così almeno non si sbaglia, perché, ripeto, anch'io nei miei interventi a volte io parlo a volte per 10 minuti e ci sono 4 righe e mi ricordo di aver detto cose diverse. Tuttavia dico, vabbè, in buona sostanza si è capito che gli argomenti discussi erano questi. No, per adesso non ho mai ritenuto necessario integrarla perché no, probabilmente sono più ma contento di più, però Dio, voi lo potete fare.
No, capito. Non è,
se voi invece ritenete che avete detto una cosa e il verbale rappresenta l'esatto opposto, allora è un problema grave perché vorrebbe dire che il segretario quando verbalizza la maggioranza le ascolta e quando verbalizza la minoranza, non penso sia questo il messaggio. Quindi se volete che siano più attinenti alla realtà letterali, o li presentate scritti o fate richiesta della registrazione, potete fare le sbobinature, potete fare cosa volete, però il verbale, il documento che si chiama verbale non è la sbobinatura, è quello che scrive il segretario. Di solito i segretari, qui chiudo, sono sempre sintetici, perché? Primo perché non ce la fanno fisicamente, secondo perché tanto c'è la sbobinatura, quindi siccome più scrivi e più puoi dare adito a interpretazioni, che poi, parliamoci chiaro, in certi casi uno, secondo come va la discussione, secondo l'infervoramento, può anche, come dire, dire delle cose che magari dopo un'ora o un giorno, ripensandoci, forse non avrebbe dette. Quindi a volte il segretario scrive poco per l'oggetto. Ecco, Volpi ha detto questo, due parole, tre parole, magari ha parlato molto di più. Se Volpi ritiene di doverla rappresentare, o accede all'audio o presenta un documento scritto. Ogni volta che è stato presentato è stato recepito, mi pare di capire che in un punto, diceva Toncelli, in due punti, questo. Allora, se questi due punti mancano, la mia proposta è questa mia. I verbali non si possa modificare, però li possiamo, questi due verbali, sfilare dalla delibera, questi due, inserire questo allegato, perché se c'è scritto una delibera, presenta l'allegato e poi l'allegato non c'è. Ah, quindi lui, quell'allegato lì che nel verbale mancava, in questa delibera qui, la numero 6 del 29 d'ottobre, viene recepito. Ok, perfetto. Quindi l'allegato che mancava viene recepito oggi.
Sì, ma richiamo etico.
Cioè, non è chiusura questa, capito? Non è che vi sto dicendo, così fate voi, salza la mano. Cioè, tutto quello che secondo voi manca, lo producete e non lo mettiamo agli altri. Però non si può cambiare il verbale.
Io sono d'accordo sul richiamo etico, però va fatto da tutte e due le parti. Va raccomandato a consiglieri di essere chiari e a chi scrive di essere preciso il più possibile. Questo non accetto soltanto in un senso, no. Deve essere generale, si può sbagliare tutti, no? Si può sbagliare tutti. Ho capito, ma si può sbagliare
voi
tutti.
E io, tanto è un anno e
mezzo. Dire, cioè, ci mancherebbe.
Quindi,
non è che sbaglia solo il consigliere.
Le dichiarazioni ogni tanto, la maggioranza, ma insomma, siete voi che la fate da padroni, no?
Vorrei dare un contributo, se posso, a questa impostazione. Vorrei dare un contributo, spengi per favore, a questa impostazione per cercare di risolvere questo problema, perché è un problema che una volta, è un problema che è ricorrente. Allora, signor Sindaco, noi siamo tutti persone dotate di intelligenza media. Tutti consiglieri siamo su una base che ci si può capire senza fare voli particolari. Allora, stiamo all'esempio. Noi ieri e l'altro, non so quando avete aperto la posta, abbiamo avuto questi verbali da approvare oggi. Un pacco di questi verbali risale, quelli sulle tasse, al 4 di giugno scorso. Io dal 4 di giugno ad oggi questi verbali non li ho visti. Si sta parlando di questo. Nemmeno lei, nemmeno nessuno di noi. Ho lamentato che non ci sono i verbali dell'ultimo consiglio, perché così facendo... Allora, io ho rappresentato e vi ho ricordato a voi in una discussione pacata che il verbale sulla TASI, sulla TARI, sull'IMU, così com'è riportato, non riporta lo spirito, la profondità, le posizioni, tutto quello che è stato detto in questo consiglio. Ci siamo? Ci siamo tutti? Perché allora lo devo approvare perché va approvato? O non si condivide, voi mi votate a maggioranza che ho detto una castroneria, allora se ho detto una castroneria ve ne assumete la responsabilità, perché una volta che si è sbobinato i files audio si vede se ho detto una castroneria o no, ma se non ho detto una castroneria voi dovete tutelare, noi dobbiamo tutelare, noi consiglieri che non abbiamo responsabilità amministrativa di giunta o di sindaco, dobbiamo tutelare le posizioni per le quali siamo stati eletti. Quindi io rappresento questo. Quindi come si risolve questo? Si risolve facendo circolare i verbali della seduta. Questa seduta di ora sarà fatto un verbale. Si fa circolare non all'esterno, a tutti noi, che siamo tutti uguali qui dentro, sotto questo aspetto, e si dice... Hai su questo verbale delle annotazioni, delle cose da far vedere? Senza venire qui, prove muscolari, alzo la mano, eccetera. Si dice, si stabilisce, le considerazioni si mandano al segretario. Si stabilisce, si mandano al segretario e al sindaco, chiunque di noi. Io ritengo di aver detto questo. Io ritengo di aver detto quest'altro. Bene. Ma che senso ha dire il verbale lo fa il segretario al netto della difficoltà umana? Uno è più spiccato, uno è meno spiccato, al netto della difficoltà umana. Ma quando si rappresenta sul verbale, e guardate, ho una qualche esperienza di verbali e di approvazioni verbali, anche di comuni molto più grandi. Quando si rappresenta a verbale che una parte rilevante di discussione sensibile, il bilancio e le tasse locali, non è rappresentato le posizioni. Ma che senso ha? Va votato stasera e lo votiamo e quindi troviamo 8 che votano a favore di quel verbale... che devono ammettere che non è completo, che non riporta il pensiero di noi tutti, però lo devono fare per spirito di gruppo, perché va fatto, poi si sbobina e ognuno ora chiama la responsabilità di ciascuno. Come hai fatto a votare contro di me questa cosa quando io ho detto quest'altro, quando io ho detto quest'altro? Quindi se non è colpa mia se ci sono 18... 18 verbali arretrati, o 13 o 12 o 7 quelli che sono da arretrare. Io ho sollecitato, è un anno e mezzo siamo insieme, è la prima volta mi trovo in questa situazione. Io tutte le volte che si faceva il consiglio successivo c'era l'approvazione del verbale del consiglio precedente, ma il verbale del consiglio precedente proposto all'approvazione una settimana prima veniva dato a tutti noi, in modo che se lo vedevano. Chiunque riteneva di stare zitto sta zitto, chiunque riteneva di dire qualcosa, e poi nella sovranità, chi ha la responsabilità legale, chi ha la responsabilità istituzionale, c'è il file, però così non va bene, segretario, sindaco, così non va bene. Che senso ha? Si approvano stasera o si sentono? C'è un nucleo sul quale c'è un momento di... Io non pretendo che crediate e verbalizzate quello che ho detto io, sbobiniamo. Ma vi ricordate benissimo che sulla TASI noi abbiamo detto certe cose? Vi ricordate benissimo che sulla TARI abbiamo... E perché i cittadini non devono sapere dal verbale, solo da cose successive che non sono sul sito, che sono integrazioni, eccetera? C'è un problema, come diceva Marzio, di legittimità su questo punto. Su questo punto c'è un problema di democrazia e di legittimità forte. Nessuno ritiene di fare una forzatura, chiediamo l'osservanza di quello che qui, con tanto sacrificio, rinunciando al lavoro, in ragione di cosa siamo eletti e compagnia bella, veniamo a rappresentare, veniamo a dire e portiamo la responsabilità fuori. Non può essere, signor sindaco, mi rifiuto di pensare che lei intimamente pensi questa cosa. Va bene, i verbali comunque vanno approvati, sia o me sia, ce ne sono 12 iscritti bene, 13 iscritti bene, 3 critici, però vanno approvati perché per legge lo fa il segretario. Allora, chi è responsabile di questo verbale che è assolutamente fuori dal seminato? Ditemi chi è responsabile, il sindaco, il segretario, chi lo vota, sì? È responsabile il segretario? Allora prendiamo su queste segnalazioni i files e valutiamo lo spessore della responsabilità del segretario.
Prendiamo un caso limite. Prendiamo un caso limite. Prendiamo Pontedera. I verbali di Pontedera, non so se l'avete mai visti, dicono: il sindaco illustra l'argomento, o l'assessore, o chi è. Prende la parola il consigliere, come si chiama, per le controdeduzioni. Per la discussione si rimanda al file audio. Punto.
Perfetto, ma non si
scrive. Ok? Allora. Un attimo. Sì, ma il file audio, scusi, il file audio non è un documento che viene allegato alla delibera. Il file, domani che uno fa richiesta accesso agli atti, vede che la delibera che riguarda il verbale di quella seduta dice si rimanda al file audio. Cioè, ha preso la parola il sindaco, chi ha preso la parola? Ma non c'è scritto cosa ha detto. A me sembra un modo di procedere che non va bene, perché di fatto in ogni delibera non c'è una traccia di discussione. Ora, il segretario li fa come li fa, ok? Li fa come gli riesce, li fa come riesce a farli, anche perché più noi parliamo e non possiamo pretendere che il segretario scriva tutto. Io fino ad oggi ho visto dei verbali che sono sintetici, a volte estremamente sintetici, ma a mio avviso sufficienti per rappresentare il senso di quella discussione. Se si ritiene di dover specificare che molte cose non sono state dette, lo si può specificare, si può rimandare all'audio, ma non possiamo ritirare questa delibera e riportarla modificata. Il verbale è quello lì. Se non vi piace, votate contro criticandolo. Questo lo potete fare, ma non si può modificare. Anche perché se passa questo messaggio, ogni volta che si va in consiglio, non si può fare, come dice lei, che ci confrontiamo e si deposita. Il verbale è quello che viene detto in quel momento lì. Se volete, a me non crea problemi. Si può anche dire da qui in avanti il verbale è il file audio. Si fa una dominatura. In passato fu tolta perché costava, nessuno mai leggeva, si disse tanto con gli strumenti di ora non c'è più la cassetta, si manda una mail, chiunque li può ascoltare, sposti il cursore e si è risparmiato 3.500 euro all'anno. Quindi col file audio, se volete, si può fare la trascrizione, credo ci siano dei sistemi anche automatici che dall'audio fanno il testo, però non sono documenti, cioè uno li può utilizzare per dimostrare che aveva detto di più, che nel caso di contenzioso riferimento a alcune affermazioni precise, tipo quella dei moduli, lei può dire non l'avevo mai detto, magari ha ragione lei, magari viene fuori con ragione io, però se non è possibile in nessun modo che il verbale contenga la trascrizione parola per parola, perché non è fisicamente possibile e nemmeno è possibile modificarlo con delle integrazioni. Il verbale lo si approva o lo si boccia, mettendo a verbale nella delibera che lo prende in esame delle integrazioni, questo sì. Qua il verbale però è fatto da quello che c'è in quella delibera più altri documenti fatti nella delibera d'approvazione del verbale. Ecco, io questo è quello che vi posso dire, ma non è una nostra interpretazione, è così. I verbali non si possono, come diceva prima il segretario, se lei ritiene che questo verbale non solo sia poco significativo, ma dice espressamente delle cose non veritiere, false, lei deve fare un esposto per falso. Ma qui mi pare di capire che non si dice che il segretario dice cose false, dice troppo poco e non rappresenta il messaggio nella sua completezza. Per il messaggio nella sua completezza lei ha le sbovinature. Poi se manca un allegato lo mettiamo, se ritieni di dover specificare alcune cose le specifichi, però non si modifica il verbale. Il cittadino domani legge quel verbale lì e legge che poi quando è stato preso in esame lei l'ha rettificato con un'altra dichiarazione. Relativamente alla possibilità di approvare il verbale a seduta successiva, penso anch'io che sarebbe un'abitudine che aiuta tutti a lavorare meglio. Abbiamo detto alla segreteria di cercare di seguire recentemente, dice, questo modus operandi. Certe volte ci riesce, certe un pochino meno, perché a volte, siccome non fa solo questo, ma fa, si occupa di contratti, fa la segreteria politica del sindaco e della giunta e lavora all'interno dell'area 1, quindi in certi casi fa anche il messo, fa anche insomma un bel po' di straordinario, per cui non sempre ce la fa, soprattutto quando c'è l'estate di mezzo. In certi casi ci sono delle delibere che la cui pubblicazione all'albo è necessaria subito per altri adempimenti, altre delibere la cui pubblicazione all'albo può avvenire anche successivamente, per cui a volte è capitato e forse ricapiterà in passato che si salti un ordine. Quindi ora approviamo delle delibere più vecchie, può darsi che ci sia stata anche un'inversione di, sicuramente è successo per la delibera del piano regolatore, no? Quando è stata pubblicata sul BUT, quella lì che era complessa, è stata discussa, approvata e poi verbali fatti nei giorni seguenti. Quindi abbiamo detto possibilmente di cercare di attenersi a una regolarità cronologica, salvo le eccezioni motivate. Ecco, quindi magari in futuro su questo cerchiamo, insomma, prendiamo atto di venirvi incontro. Però il verbale voi dovete decidere solo se tutto sommato con le vostre integrazioni può avere il vostro voto a favore con le integrazioni, oppure queste mancanze sono talmente gravi. Quindi lo potete fare, però il verbale è quello lì.
Ma è quello, allora, caso concreto, signor Sindaco, mi dica lei come intende fare, ma non come sindaco, come presidente di questo consiglio, no? Io cosa ho fatto? Ho detto, di tutti i verbali proposti, ce ne sono il 65-70%, nulla questo, tutto bene. Sì. Ce ne sono alcuni che con una frasettina, sì, due parole, si rende il senso e non credo sia stato preso diligentemente. Sì. C'è due nuclei, che uno è la tasse, i tributi, e uno è particolarmente delicati per il ruolo del Consiglio, dove noi abbiamo nell'esposizione ridetto a tutti voi quello che avevamo detto in Consiglio. Mi avete ascoltato, siete in grado di aver valutato col vostro ricordo se la cosa vi torna o non vi torna. Sì. Allora, Presidente del Consiglio, come procede? Cioè, se l'approvazione tiene conto di queste cose e vi tornano, si parla della stessa cosa. Se l'approvazione invece a colpo di maggioranza, lo dico tra virgolette, non mi interessa a colpo di maggioranza, è comunque di quello lì, su questi aspetti rilevanti, dove di fronte alla popolazione, di fronte a un organismo terzo, di fronte la nostra posizione non viene espressa, lasciamo stare falso, non voglio considerare, si ritorna al discorso della procura per i campini, no, stiamo un pezzo prima, si fa un discorso di ragionevolezza, se questo non viene espresso, voi cosa... Se forza, signor Sindaco, se forza il Presidente di questo Consiglio all'approvazione comunque di quel verbale, 12 consiglieri sono in grado di valutare se le integrazioni che io ho proposto sono vere o se sono false. Se si integrano, se si integrano non c'è questione. Se non si integrano, votate il vostro perché comunque va votato il vostro. Cioè, io non voglio arrivare a denunce per falso, i rapporti si incancreniscono, assolutamente no. Ma non voglio nemmeno essere preso per uno che non rappresenta le cose come sono, quando su questioni di sostanza, non di forma, di sostanza, vi dico attenzione, su questo la nostra posizione era questa qui. Se non credete c'è la bobina... Soprassediamo una seduta, se una seduta non si soprassiede, si va all'approvazione, approvate quello che vi ho detto, perché se quello che vi ho detto mi votate contro, perché il voto contro è reciproco, io non sono in condizione di votare contro se viene approvato, se non viene accolto devo votare contro, perché viene calpestato quello che è tutta l'impostazione delle minoranze. Se non viene accolto votiamo contro. D'altronde, se voi votate a favore del vostro, significa il giorno che si sbobina e riviene fuori quello che Toncelli ha detto qui, voi avete detto il falso. Come si risolve? Allora, o si rimanda di una seduta a questi tre, o si accoglie lo spirito di quello...
Allora, proviamo ad essere snelli. Rimandarla non serve a nulla perché risaremmo pari pari nel senso.
No, perché?
Allora.
Lo verificate?
No, ma forse le dico una cosa che la sorprenderà. Allora, qui noi approviamo... il punto numero 6 che riguarda una serie di verbali di alcune delibere passate. Tra questi c'è una delibera che era a sua volta, ripeto, approvazione di verbali, quindi sono i verbali dei verbali. Bene, lei ritiene che ci siano una buona parte di verbali rispondenti alla realtà ed alcuni che secondo lei sono troppo stringati, mancano delle parti che devono essere integrati. qualcuno della maggioranza ha fatto eccezioni su quello che lei ha detto? Mi pare di no. Cioè, qui non stiamo dicendo che lei dice il falso. Io ho... No, aspetta. Ma questo che è il punto. Questo va portato in approvazione. Lei dice, io do un voto, non mi esprimo. Bip. Con... Può anche votare contro con quello. Decida lei. Con questa integrazione. Nessuno di noi mi pare di aver capito la confuta sta cosa. Quindi, che cosa succede? Che noi in questa qualche maniera approviamo questi verbali. Poi, quando faremo il verbale del punto numero 6 di questa delibera qui, faremo un verbale di questa delibera, ci sarà scritto in questo verbale che lei ha detto che una buona parte di questi punti sono giusti, ma questo, questo, questo e questo ha bisogno di questa integrazione. E la troveremo in quel verbale lì, quella interrogazione lì, questa integrazione qui. Mi pare che nessuno l'abbia messa in discussione. Se poi rileggendola fra qualche tempo qualcuno, che so, Matteo Rossi, dice però secondo me te quella volta avevi detto e ne vuole fa un'altra, dirà, che però capisce. Quindi il verbale però è come fosse scolpito nella pietra. Lei dice questo è carente e io integro con questo documento e noi glielo votiamo. Lo mettiamo agli atti e risulta parte, no di quei verbali, non è possibile, di questo verbale. Ecco, io non so più come dire, non si può fare altrimenti. Se si ritira la prossima volta le ridico le stesse cose. Lei può tutte le volte decidere se quel verbale lì, come ha detto in alcuni casi, è esauriente o se ha bisogno di una sua specifica. La allega e resta agli atti, tranquillamente.
Quindi, se la prossima volta supponiamo di essere orologio, di essere precisi
e
perfetti,
sì.
Dare il verbale a sempre precisi. Sì. Ora mi si gira questa pagina e si entra nel corpo della discussione. Si dà il verbale e supponiamo che si dà una settimana prima, che il segretario una settimana prima lo manda a tutti noi. Se il consigliere Rossi, se il consigliere Bacci, l'assessore Bacci, se il sindaco stesso, se qualcuno di noi dice su questo verbale c'è questo che non va, lei mi sta sostenendo che quando si va in approvazione al prossimo consiglio, non si può, se tutti si vota sulla sua, sul suo emendamento, perché io sto proponendo emendamenti.
Sì.
No, perché comunque una pietra è scolpita nella pietra, esatto. Del suo, il compagno che sta sostenendo questo.
Sì, le dirò di più. Quando arriverà il verbale della prossima seduta, il verbale è questo. Se l'abbiamo avuto abbastanza prima, il consigliere Rossi dirà questo verbale qui manca di questa cosa. Io dirò manca di questa cosa. Bene, verrà approvato il verbale con le dichiarazioni di tutte le persone che hanno ritenuto di allegarla. Quindi il verbale sarà fatto dal verbale.
Quindi questo verbale si approva per l'integrazione. Cioè,
sì.
Sì. Non è che va in approvazione la prossima volta.
No, questo si approva ora. E fa parte degli allegati della delibera numero 6 di questo consiglio qui. Ok? La prossima volta, quando ci sarà un altro punto, se si ritiene che il verbale ha bisogno di integrazioni, si producono. Quindi il verbale sarà fatto dal verbale del segretario e dalle dichiarazioni dei vari consiglieri. Poi chi lo leggerà utilizzerà queste informazioni come meglio crede, no? Ma non può che essere così, non è un punto di vista, è un obbligo, non si può fare altrimenti. Quindi, se tu... consigliere Felicioli, sì.
Io faccio un intervento in controtendenza, nel senso che io auspicherei più che un verbale un vero e proprio schema, cioè meno si scrive, ma solo contenuti, e magari chi li dice ovviamente, ma senza tante ampollosità, tanti cariche, si leggerebbero anche più volentieri da una parte. Però esorto la cronologizzazione dei verbali, quella sì, perché
si cerca di fare.
O si decide che il verbale è un proforma e non lo legge nessuno, e allora basta essere d'accordo. È una convenzione, mi dispiace per il segretario che gli verrà poi un polso infiammato del tennista, oppure se è una parte del gioco della democrazia, allora non deve perdere dignità e si deve fare e presentare alla seduta successiva per poterla approvare subito, chiuso, sportello chiuso e messo da parte e così via.
Si
quindi
cerca
esorto,
di farlo, non sempre è possibile, si cerca di farlo.
Direi di fare magari uno sforzo più grande in questo senso. Per il resto, ripeto, più è semplificata la forma e più i contenuti sono chiari, secondo me.
Ce lo passa fisicamente? Ok. Mettiamo a verbale la dichiarazione di concetto. Io, lei dichiara quel che crede, cioè ci mancherebbe altro. Se lei dice che voleva significare questo, lo può specificare. A nessuno viene tolto, capito? Poi dopo, se qualcuno rileverà, non credo. Quindi, punto numero 6, approvazione di tutti questi verbali qui. Che con le dichiarazioni rese da consigliere Toncelli. Chi è favorevole? Unanimità. Ok. Non ha votato. Andiamo avanti. Punto numero 7. Chi ce l'ha punto numero 7? Che cos'è? Immediata seguibilità per l'approvazione verbali. Chi è favorevole? Immagino come sopra, unanimità. La parola all'assessore Bacci, delibera numero 7.
Allora, questa delibera rappresenta, questa proposta di delibera è la, in sostanza, il procedimento con cui diamo avvio alla fase di adeguamento del piano strutturale e del regolamento urbanistico, secondo quanto previsto dalla legge 65 del 2014. Nella proposta di delibera ovviamente si fa riferimento a quelli che sono gli obiettivi che la Giunta con delibera del 1 ottobre 2015 ha indicato. Non entro troppo nel dettaglio, anche perché ci siamo dilungati abbastanza, per cui poi è importante lasciare la parola certamente ai tecnici che, come vedete, sono qui. Hanno atteso questo momento per poter illustrare il loro lavoro e li ringrazio, il progettista, l'architetto Parlanti e l'estensore della valutazione ambientale strategica, la dottoressa Norci, oltre ovviamente al nostro responsabile dell'area tecnica Melani. Nella deliberazione, nella proposta, ovviamente vengono riportati, ripeto, gli obiettivi che la Giunta ha indicato come perseguimento appunto per questa strumentazione, per questo avvio di questo procedimento, e sono ovviamente elencati. Non entro, ripeto, nel dettaglio. Certamente una cosa importante che c'è da dire, ovviamente con questo procedimento riusciremo adeguare lo strumento urbanistico dell'ex territorio di Lorenzana, dell'abitato Lorenzana e di tutte le altre frazioni dell'ex territorio di Lorenzana, secondo quello che è lo strumento già vigente approvato dall'ex territorio di Crespina, e su questo non mi dilungo. Quindi questa è una cosa molto importante che vorrei rimarcare, che diciamo anche il territorio dell'ex Lorenzana avrà, ovviamente, se saremo bravi, e i tecnici sicuramente lo saranno, vediamo se noi saremo altrettanto, di rispettare i tempi che ci siamo prefissati, che sono quelli all'incirca del 2016. Quindi entro luglio dovremo riuscire, quindi prima dell'estate, arrivare all'adozione di questo nuovo strumento, per poi arrivare all'approvazione con i tempi delle osservazioni entro il dicembre 2016, quindi entro l'anno. Quindi volevo rimarcare che è una cosa molto importante. Ad oggi sapete tutti che ovviamente venendo il comune da una situazione di due comuni con due strumenti diversi, gli uffici proprio si trovano in difficoltà materiale ovviamente a interfacciarsi con gli utenti, con i tecnici che ovviamente vengono agli uffici, per cui sicuramente questo è un passo, ripeto, molto importante. Come allegati alla delibera sono presenti, come dicevo, la relazione di avvio del procedimento che è stata redatta appunto dall'architetto Parlanti, che è il progettista, e la relazione preliminare intanto della dottoressa Noci in merito alla valutazione ambientale strategica. Mi fermo qui appunto per essere sintetico, perché visto che il tempo è già, siamo già andati molto oltre, lascerei la parola, ora il sindaco si è alzato, però lascerei la parola direttamente a Melani se vuole fare poi l'introduzione, per poi entrare nel merito con i tecnici, che ripeto ringrazio nuovamente per la loro presenza. mentre Melani si avvicina, un semplice richiesta di documento che serve per discutere nel merito. Lo schema di delibera di questo punto di stasera, io ho fatto richiesta sul sito Amministrazione Trasparente, cioè tanto questo punto, tanto il punto successivo. Lo schema di delibera consiliare, però non è la proposta di delibera, vale a dire manca il parere. Manca il parere di parere tecnico, il parere per quanto riguarda la contabilità. Questo è predisposto? Sì, grazie.
Sì, buonasera a tutti. Allora, buonasera, non ho da aggiungere rispetto a quello che ha detto l'assessore rispetto a questa proposta di delibera. Ovviamente, diciamo, questo è un atto per il Comune importante, perché stiamo parlando di piano strutturale e regolamento urbanistico unico. Unico perché ovviamente dopo l'avvenuta fusione avvenuta per legge regionale e con il comune unico dal 1 gennaio 2014, questo, diciamo, è un atto che raccoglie tutta la strumentazione urbanistica, sia piano strutturale che regolamento urbanistico, in un unico, diciamo, atto. Diciamo, si parla il solito linguaggio. Solamente per dire che con questa proposta, ovviamente, oltre che essere responsabile di area, viene stabilito che sarò responsabile del procedimento, quindi curerò il procedimento sotto tutti gli aspetti, e che il garante dell'informazione e della partecipazione è stato nominato nell'ingegner Massimo Saleppichi. Ovviamente poi, a seguito dell'esito della delibera, della proposta di delibera di stasera, proseguiremo con i vari incontri pubblici e con la formale trasmissione di tutta la documentazione agli enti. Io direi ora di lasciare spazio ai tecnici, all'architetto Parlanti, che ha curato l'avvio del procedimento sotto il profilo urbanistico, e alla dottoressa Nocci, che ha curato il documento preliminare di valutazione ambientale strategica. Abbiamo previsto delle proiezioni, per cui vi chiedo se vi potete spostare, diciamo, sul fronte del Consiglio, così potete in qualche modo guardare e poi trarne le vostre conclusioni. Grazie.
di quando devo iniziare.
Qui è acceso, dirà che se è spento. Parto stesso. Ah. Allora, mi dicono di partire anche se.
Infatti, se no posso la procedura di Vasca è più semplice forse da dire anche senza slide.
No, vabbè, no, posso iniziare anche perché la prima parte tanto è discorsiva, quindi posso iniziare ugualmente. No, no, perché abbiamo giurato. Abbiamo giurato che andiamo via insieme, quindi. No, no, ma stiamo iniziando. Comunque, vabbè, io intanto inizio a la cosa. Sta andando? Ci siamo? Allora, come abbiamo detto, stiamo iniziando una procedura, un procedimento che ci dovrà portare nel 2016 all'adozione e poi approvazione della variante generale al piano strutturale e al regolamento urbanistico per uniformare la strumentazione urbanistica su tutto il territorio dei due ex comuni di Crespina e di Lorenzana. Il procedimento viene avviato a seguito della fusione dei due comuni di Crespina e Lorenzana e appunto l'obiettivo è quello di uniformare la strumentazione urbanistica su ovviamente come è auspicabile per tutto il territorio. Noi in questo momento facciamo un doppio avvio. L'avvio del procedimento per quanto riguarda l'articolo 17 della legge 65, quindi la parte urbanistica, e contestualmente viene attivata la procedura di VAS, come previsto dalla legge, contestualmente, e la VAS, la legge della VAS, è la legge 10 del 2010. Ovviamente all'interno dell'avvio del procedimento, di questa relazione che trovate allegata alla delibera insieme ai propri allegati, sono riportati tutti i contenuti che sono previsti dalla legge 65. Abbiamo una strumentazione urbanistica quindi bivalente, abbiamo un piano strutturale per il comune di Lorenzana e un regolamento urbanistico per il comune di Lorenzana approvati in epoche diverse, 2002 il piano strutturale, 2012 il regolamento urbanistico. Vi faccio notare che il piano strutturale era stato redatto ed approvato con la vecchia legge regionale 5 del 95, quindi con un quadro normativo sostanzialmente diverso a quello invece del comune di Lorenzana, di Crespina. Qui sono riportate una serie di tavole del piano strutturale del comune di Lorenzana, che ora io giro velocemente, ma per farvi capire che i contenuti del piano erano appunto contenuti che erano conformi all'allora legge 595, ma che adesso devono essere sostanzialmente rivisti e modificati. Questo per quanto riguarda il piano strutturale, ma anche per quanto riguarda il regolamento urbanistico, che dovrà anche esso essere modificato sostanzialmente. Per quanto riguarda invece il comune di Crespina, abbiamo un piano strutturale, in variante generale nel 2012, quindi piuttosto recente, approvato con la legge regionale 1 del 2005, quindi contiene già molti elementi innovativi che poi sono stati ovviamente poi modificati anche con la legge 65. Però la pianificazione generale è una pianificazione che è complessa, articolata, ha un quadro conoscitivo molto approfondito e anche la parte strategica è piuttosto sviluppata. La variante generale invece del regolamento urbanistico, come tutti voi sapete perché avete voi approvato in questo Consiglio Comunale, la variante generale è del 2015, quindi molto, molto recente. Il lavoro che dobbiamo fare quindi è quello di adeguare soprattutto il territorio di Lorenzana e di dettagliare il piano strutturale per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi, quindi la parte di analisi del territorio, che è appunto ormai datata. Questo è il piano strutturale di Crespina, ad esempio qui sono state riportate tutte le aziende agricole presenti sul territorio e anche l'estensione territoriale delle aziende agricole. Questo è un lavoro che dovrà essere svolto anche per Lorenzana, perché rappresenta un dettaglio significativo da rinviare poi con gli indirizzi, le prescrizioni e il regolamento urbanistico per le attuazioni nel territorio agricolo. Stesso vale per l'analisi tipologica dei fabbricati presenti nel comune di Crespina, è un lavoro che dovrà essere svolto anche per l'ex territorio comunale di Lorenzana, e così via, i vincoli subordinati, tutti quegli elementi che tradizionalmente sono riportati negli elaborati urbanistici dovranno essere adeguati per l'intero territorio. Qui sono riportate in modo sequenziale le tavole del regolamento urbanistico, che dovranno essere anch'esse riviste anche per Crespina, anche se sostanzialmente la parte strategica, la parte delle strategie per quanto riguarda Crespina non sarà modificata, saranno modificati solo elementi di dettaglio, la correzione di eventuali errori, l'aggiornamento al quadro normativo che intanto si è evoluto nel frattempo. Quindi su Crespina non avremo una grande modifica del quadro progettuale, mentre su Lorenzana ci saranno delle modifiche sostanziali. Per quanto riguarda il quadro normativo, anche per Crespina dobbiamo fare degli aggiornamenti sul piano paesaggistico, ad esempio, che è stato approvato a marzo del 2015, quindi dopo l'approvazione della variante generale del 2015 al regolamento urbanistico, dovevo fare una verifica anche in riferimento al piano paesaggistico e poi fare anche delle verifiche sul PTC della provincia di Pisa. Quello che voglio puntualizzare, ed è l'elemento forse più importante che dovremo, il compito che dovremo, il più importante che dovremo svolgere con questa variante, è quello dell'individuazione del territorio urbanizzato. La nuova legge regionale 65 stabilisce la metodologia con cui viene, deve essere individuato il territorio urbanizzato. Il territorio urbanizzato è un filo rosso che viene rappresentato intorno al tessuto insediativo esistente, che rappresenta un elemento invalicabile per quanto riguarda le eventuali nuove previsioni residenziali, e invece un elemento di discussione con la provincia e con la regione per quanto riguarda le altre destinazioni d'uso. La destinazione d'uso turistico-ricettiva e produttiva può essere individuata anche fuori da questo perimetro del territorio urbanizzato, ma con una procedura di copianificazione. Cosa significa questo termine? Significa che tutte le previsioni non residenziali che saranno individuate fuori da questo perimetro devono essere concordate con la regione, con una conferenza specifica, conferenza di copianificazione. Quindi in parte i comuni sono stati esautorati di una parte del loro potere sul governo del territorio, in sostanza. Quindi questo perimetro, come voi capite, è un perimetro molto importante da individuare. La legge regionale assegna però due regimi diversi per quanto riguarda l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. Uno transitorio, quello che noi utilizzeremo, l'articolo 224, e uno a regime, l'articolo 4 della legge. L'articolo 4 della legge, quello diciamo, che riguarda il territorio urbanizzato a regime, prevede per legge, proprio l'articolo 4 specifica come si deve individuare il perimetro del territorio urbanizzato. Quindi in parte si sostituisce al pianificatore, perché va a dettagliare proprio come deve essere individuato il territorio urbanizzato. Lascia poco spazio alle eventuali future previsioni di espansione. Mentre il 224, la norma transitoria, stabilisce che il territorio urbanizzato si individua con un semplice riferimento al piano strutturale, cioè territorio urbanizzato, tutto ciò che non è area di esclusiva o prevalente funzione agricola, come individuato dal piano strutturale. Noi faremo questo, faremo questa individuazione, è più semplice per Crespina, perché ha appunto un piano strutturale più recente, è più complicata per Lorenzana, dovremo individuare espressamente questi elementi. Qui vedete le UTOE del territorio dell'ex comune di Crespina e le UTOE dell'ex territorio di Lorenzana. Vedete che proprio sono individuate in modo sostanzialmente diverso. Dovremo uniformare l'individuazione di Lorenzana con quella di Crespina e poi passare all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. Quindi noi utilizzeremo per questo procedimento una norma transitoria, come fanno sostanzialmente tutti i comuni in questo momento della regione toscana, che da quello che mi risulta sono pochissimi i comuni che si stanno attivando con la norma transitoria, la maggioranza dei comuni si attivano con questa procedura, sono pochi i comuni che si attivano con la procedura ordinaria, molti sono quelli che si attivano con la procedura transitoria come faremo noi, proprio per dare la possibilità ai comuni di un periodo di tempo che varrà ormai per 4 anni, perché erano 5 anni dall'approvazione, per adeguarsi complessivamente. Il piano paesaggistico ha una sua valenza anche per il comune per il nostro comune, per il comune in esame. Dovrà essere attivata la procedura di conferenza paesaggistica dopo l'adozione e dovranno essere quindi verificate tutte le previsioni con i contenuti del piano paesaggistico. Premetto che il comune di Crespina Lorenzana ovviamente rientra in un ambito, l'ambito 08 del come scheda paesaggistica del PIT, del piano paesaggistico, non ha al proprio interno grandi aree e significative aree vincolate come ad esempio altri comuni, che quelli costieri, quelli che hanno grandi estensioni boschive, per cui si riportano anche grossi limiti e grossi condizionamenti da parte del piano paesaggistico. Però in ogni caso dovremmo fare questa conformazione del piano, al piano paesaggistico, ed è un ulteriore elemento che dovremo compiere in questa fase. Stesso discorso per quanto riguarda il PTC della provincia di Pisa, che comunque, comunque è un adeguamento, diciamo, più, come dire, più semplice da fare, perché già il territorio di Crespin è adeguato, quindi dovremo semplicemente verificare quello di Lorenzana, essendo il PTC approvato nel 2009 e poi con la successiva variante, diciamo, è stato la variante, diciamo, al regolamento urbanistico di Crespin è già adeguata. Ecco, la parte significativa di questo lavoro, di questa prima parte, ci è stata già assegnata dalla Giunta Comunale, che ha individuato tutta una serie di obiettivi, sono un numero abbastanza sostanzioso, qui sono elencati velocemente, non ve lo sto a leggere uno per uno, potete fare da voi. Ovviamente questi sono gli obiettivi che la Giunta ci ha trasmesso, quindi sono obiettivi politici. Noi dobbiamo, come il nostro compito tecnico, adeguare e diciamo, recepire questi obiettivi e renderli poi efficaci con la nostra strumentazione urbanistica. Come dicevo, sono molti questi obiettivi, fra cui sono anche obiettivi di carattere più tecnico, ad esempio il completamento delle indagini tecniche di supporto alla pianificazione, quindi mi riferisco alla parte geologica, alla parte idraulica, che dovrà essere verificata nell'ambito di questa variante. E l'elemento fondante comunque di questi obiettivi è sempre quello che diceva prima l'assessore, cioè quello di unificare la pianificazione su tutto il territorio, come è normale che sia per un comune che si è fuso. Quindi è un primo passaggio per avere un'unica pianificazione urbanistica su tutto il territorio, che poi dovrà essere tra 4 anni ripresa con la nuova legge regionale, però questo è il primo passaggio per avere un'unica strumentazione urbanistica per permettere ai cittadini di sapere esattamente quelle che sono le previsioni su tutto il territorio. Per quanto riguarda la semplicità da parte dei tecnici professionisti che si troveranno a operare sul territorio e anche e soprattutto per l'ufficio tecnico, che avrà un unico strumento da visionare per l'attuazione degli interventi che sono previsti nella pianificazione urbanistica. Dicevo che la pianificazione di Crespin è più dettagliata, è più, come normale che sia, essendo più recente. Ritengo che la parte, soprattutto il piano strutturale, è molto ben dettagliata, c'è un quadro conoscitivo molto approfondito che dovrà essere riportato anche su Crespina. Anche la parte strategica del piano strutturale è sinceramente molto dettagliata. Noi abbiamo fatto nell'avvio del procedimento abbiamo fatto una griglia per capire il riferimento agli obiettivi che ci sono stati consegnati dall'amministrazione, una griglia per capire quelli che sono i passaggi, le graduazioni che dovremo compiere per arrivare al compimento del lavoro. E quindi tramite questa griglia si riescono a capire quali sono le azioni che noi dovremo svolgere per raggiungere gli obiettivi specifici. Quindi questo lavoro, questo primo lavoro, è, come voi capite, un lavoro, questa è un'immagine delle tavole allegate a questa relazione, dove vengono indicate le azioni appunto da compiere. Questo è un primo lavoro previsto dalla legge, l'articolo 17 della legge, che ha per noi il compito di, come dire, programmare anche dal punto di vista tecnico, oltre che dal punto di vista politico, il lavoro che deve essere svolto di qui al, abbiamo detto, luglio, il nostro impegno per luglio del 2016 arrivare all'adozione, quindi è un programma dell'attività che dovremo svolgere di qui all'adozione del nuovo strumento urbanistico. Un aspetto importante è legato, poi magari la dottoressa Norci, che ha curato la parte della VAS, sarà più precisa, è la parte che è relativa anche alla partecipazione dei cittadini a questo lavoro. Noi faremo nei prossimi giorni, in date che dovranno essere, che saranno concordate, una presentazione di questo lavoro, Noi faremo la stessa presentazione che abbiamo fatto stasera a voi, la estenderemo a tutti i cittadini del territorio, alle associazioni, ai professionisti, per spiegare questo stesso programma appunto ai cittadini, in modo da, come dire, innescare un meccanismo virtuoso per cui i cittadini risponderanno o potranno rispondere con dei propri contributi a questo programma, in modo da perfezionare questa programmazione urbanistica, perché insomma, sulle esperienze che abbiamo svolto nel passato sappiamo che i contributi rappresentano anche contributi che magari non verranno accolti nella sua interezza, rappresentano sempre un arricchimento soprattutto per noi che dobbiamo disegnare il territorio, per noi che dobbiamo tecnicamente governare, produrre uno strumento di governo del territorio, sono molto utili per informarci tutta una serie di questioni che normalmente i cittadini pongono all'attenzione. Ecco, quindi in questo penso nel mese di novembre verranno svolti questi incontri, dove insieme alla parte diciamo del politica, la parte dell'ufficio, insieme alla dottoressa Norci, ci vedranno impegnati per illustrare questo lavoro. Ora io non ho ancora cose da aggiungere, ho cercato di essere molto sintetico anche vista l'ora che abbiamo fatto, e passerei la parola alla dottoressa Norci per illustrarci brevemente il percorso della valutazione ambientale strategica che accompagnerà lo strumento urbanistico. Il compito della dottoressa è quello di presentare, di redigere una serie di documentazioni che hanno il compito di accompagnare la pianificazione urbanistica. Cosa significa valutazione ambientale strategica? Non voglio rubare nessun intervento alla dottoressa. Ma cosa rappresenta? Rappresenta uno strumento che aiuta la parte progettuale a compiere delle azioni progettuali attente e rispettose dell'ambiente, della salute umana, quindi sostenibili sotto il procedimento urbanistico. Quindi ci deve dare la dottoressa nel suo lavoro una sorta di alert, una sorta di bandierine rosse, gialle, verdi sulla pianificazione urbanistica, e quindi dovremo fare simultaneamente un lavoro congiunto per perfezionare le previsioni. Laddove ci saranno delle previsioni urbanistiche che avranno degli elementi di criticità sotto vari aspetti, ambientali, paesaggistici, sulla salute umana, sulle risorse, prima parlavamo appunto, sentivo parlare della fognatura, i problemi della fognatura comunale, dovremmo trovare delle soluzioni insieme alla dottoressa per mitigare eventuali criticità che potrebbero emergere nell'ambito della valutazione. Ti lascio.
Sì, ma sarò veramente breve, no? Poi sì, anche perché, come ha già detto l'architetto Paranti, io sto meglio in piedi, perché così vi vedo anche meglio. Sono autonoma. Basta che va bene, ma tanto per quello che dico io. Allora, come si evince da questa slide, come è stato detto fino ad ora, il procedimento di valutazione ambientale strategica parte insieme alla variante, cioè la normativa vigente, la legge 65 del 2014, prevede che contestualmente all'avvio del procedimento venga avviato il procedimento, la procedura di VAS. Questo proprio perché, come diceva l'architetto Parlanti, è una procedura che accompagna tutto il piano fino alla conclusione. Che cos'è la VAS? Valutazione ambientale strategica, che sembra un nome molto, molto complesso. In che cosa consiste? Allora, in questa prima fase che noi stiamo, a cui stiamo lavorando, a cui abbiamo lavorato, consiste in questo. Vengono recepiti gli obiettivi che l'amministrazione ha dato per questo strumento, viene valutato su quali risorse si pensa che questi obiettivi possano andare a incidere, si fa una ricognizione dei dati che si trovano, che il comune può avere, che sono nel piano precedente, che sono recepibili su internet, vengono